Ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori di Storia d'Italia. Per me è un onore essere qui e mi intrometto in questa puntata per raccontarvi due cose al volo. Mi chiamo Chiara e sono l'archicomica. Sono un architetto, però mi piace anche dire le cose in maniera divertente, quindi divulgo le mie conoscenze così, con questa chiave un po' leggera. Sono l'autrice e la voce del podcast Dannati Architetti, in cui vi racconto le vite delle archistars più famose tra grandi progetti, geniali follie, gossip e curiosità. Così, se siete appassionati di architettura, potreste ritrovarvi immersi nella storia di quelli che l'hanno fatta l'architettura, e se invece siete solamente curiosi, beh, vi racconterò un sacco di cose che non si trovano facilmente sui libri. Quindi, se vi ho incuriosito, beh, trovate il podcast su Spotify, su iTunes e su tutte quante le altre piattaforme audio. Detto questo, beh, io vado via, però rinnovo i miei complimenti a Marco per Storia d'Italia, perché è veramente uno dei podcast più belli d'Italia. Ciao a tutti!
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia! Mentre scrivevo l'episodio di presentazione su Giustiniano e Teodora, mi è venuto in mente che c'era una persona che conoscevo e che scrive su questa coppia da ben più di tempo del sottoscritto. Si tratta di una divulgatrice straordinaria che riesce a tratteggiare con rapide e dissacranti pennellate qualunque personaggio. Parlo ovviamente di Galatea Vaglio, autrice di blog, video, dirette su Facebook e Instagram, e in generale una prof sempre capace di innovare. Galatea è una storica di formazione, ma è anche un'autrice di romanzi, tra i quali Teodora, la figlia del circo. Un romanzo storico ambientato nella Costantinopoli di Anastasio e Giustino. Saremo a lungo in compagnia di Giustiniano e Teodora, e penso sia utile avere un altro punto di vista oltre al mio. Quindi Galatea ci accompagnerà a spasso della più grande metropoli del mondo mediterraneo, una capitale sfavillante e meravigliosa, familiare ed esotica. Costantinopoli. Salute e salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Storia d'Italia, episodio speciale ovviamente. È con me la mia amica Galatea Vaglio. Ciao Galatea.
Ciao Marco, come stai?
Benissimo, grazie. E grazie a te per essere venuta oggi su Storia d'Italia.
Grazie a voi per avermi invitato.
Ma di che cosa? La ragione per la quale io ho invitato Galatea è che Galatea è una grande divulgatrice di storia, una grande esperta della parte della storia che stiamo trattando in questo momento, per le ragioni che ci spiegherà presto, e ho pensato che fosse un modo interessante di introdurre in modo diverso il periodo di Giustiniano, di Teodora e di questo regno fondamentale per definire l'intero VI secolo. Quindi Galatea, ci vuoi fare una piccola storia di come sei arrivata alla divulgazione storica, di che cosa ti sei occupata fino adesso?
Sì, allora, intanto salve a tutti e piacere di essere qui con voi. Dunque, come sono arrivata alla divulgazione storica? Devo dire abbastanza per caso, nel senso che la storia è sempre stata una mia grandissima passione, sono quelle cose che cominci da piccola con i fumetti di Asterix e non la smetti praticamente più. Quindi, niente, io mi sono laureata in lettere antiche, mi sono specializzata, poi avevo fatto una tesi in storia greca, poi mi sono fatta il dottorato in storia antica, poi ho per qualche tempo collaborato per qualche anno appunto con l'università, poi ho visto anche la tragica situazione dell'università in cui non c'è una borsa di studio che ti paghi più di 6 mesi, Per fortuna avevo vinto il posto a scuola e quindi sono andata a fare l'insegnante. E nel frattempo erano gli anni in cui scoppiava il fenomeno di internet, il fenomeno dei blog. E siccome io, già lavoravo come giornalista, però insomma la rete mi piaceva tantissimo, a quel punto ho aperto un blog per provare l'effetto che fa, come direbbe Iannacci. E in realtà pensavo che se lo leggessero in quattro, poi invece se lo leggevano vagonate di gente, nel senso che all'epoca veramente i blog erano anche pochi, per cui insomma ci conoscevamo anche un po' tutti.
Certo.
Il mio blog era un po' particolare perché, per scherzo più che altro, avevo cominciato a scrivere una sezione del blog che era una rubrica che si chiamava Badilate di cultura, in omaggio all'immortale ingiustamente mi sconosciuto Fricantoni. E dentro a queste badilate di cultura postavo delle biografie divertenti dei personaggi del mondo antico e medievale. Una delle prime fu proprio Teodora, che appunto uno dei primi biopic che ho scritto era intitolato appunto Teodora, la pornostar che salvò Bisanzio. E devo dire che nel corso del tempo era rimasto comunque uno degli articoli più letti del blog.
Beh, con quel titolo, diciamo.
Questo era molto acchiappaseo, diciamocelo francamente. Non lo sapevo perché allora era un momento in cui nessuno aveva idea di cosa fosse il SEO, quindi li buttavi i titoli a caso. Però in quel caso funzionava. Dopodiché un paio d'anni dopo avevo scritto un post che si chiamava Il complesso di Didone, ovvero perché le donne toste si innamorano dei cretini come Enea, e questo post, per motivi a me del tutto sconosciuti, improvvisamente, dopo un paio d'anni che vegetava sul blog e non se lo leggeva nessuno, improvvisamente un giorno ha cominciato a diventare virale, quando questo non era ancora una brutta parola. Per questo ho avuto tipo 10.000 condivisioni su Facebook, 150.000 persone collegate sul blog, una cosa allucinante. E improvvisamente si sono accorti anche fuori dalla rete che esistevo, nel senso che il mio era uno dei blog all'epoca più letti d'Italia, però comunque eravamo quattro gatti. E invece lì veramente sono finita sulle bacheche di centinaia di migliaia di persone. E quindi un paio di, neanche una settimana dopo, un editore mi manda una mail dicendo: ma sa, abbiamo letto il suo post, non è che per caso le piacerebbe scrivere un libro? Ora, io me la sono tirata tantissimo per circa 2 secondi e mezzo, nel senso che ho detto: ma adesso ci penso. E dopodiché ho detto: per carità, che non ci ripensino loro. Ho detto di sì, e quindi ho cominciato a scrivere libri, e infatti il primo era Didone, per esempio. Poi mi sono dedicata alle vite dei filosofi presocratici con un saggio, con un piccolo saggio divulgativo divertente che si chiamava Socrate, per esempio. E poi ho cambiato in realtà editore, sono andata da Sonzogno, dove prima ho scritto un saggio sulla storia della lingua italiana, sempre molto divulgativo e divertente, che si chiamava L'italiano è bello, che si chiama L'italiano è bello. E poi, siccome appunto Teodora era sempre stata una delle mie grandi passioni del mondo antico, ho deciso che dovevo passare a scrivere il primo romanzo, e la protagonista non poteva che essere lei.
Ed ecco la famosa pornostar che ha salvato Bisanzio.
Sì, assolutamente, è una storia troppo bella, non me la potevo perdere. Diciamo che è la madre di tutte le olgettine.
Vabbè, adesso ci arriveremo. Senti, allora ti faccio una domanda, visto che hai parlato di diversi periodi storici. Qual è secondo te il periodo storico, meglio, qual è il periodo storico dove vorresti andare, ma sapendo che non puoi tornare?
Allora, dunque, in questo periodo in cui abbiamo sperimentato che cos'è un mondo senza vaccini e con epidemie, ti dirò, io non sono molto proprio propensa a fare un viaggio del passato.
Esatto.
Per me è già troppo passato l'epoca che in questo momento stiamo affrontando. E siccome io sono fondamentalmente ipocondriaca, ecco, io tendenzialmente starei nel presente, anzi anche un po' nel futuro, se risolvono questa questione del coronavirus.
Esatto.
Mi va,
esatto,
benissimo.
Con i vaccini. Con i vaccini,
ma già con tanti vaccini, con tutti quelli possibili, anche di più, se ecco.
Ma sai, guarda, la risposta secondo me è molto interessante, perché noi tendiamo spesso ad idealizzare il passato, a pensare che sia migliore del presente, dando per scontate alcune cose, tante cose. Tu hai detto i vaccini, ma potrebbe anche essere il bagno o l'acqua corrente.
Il riscaldamento,
cioè cose che noi diamo per assolutamente assodate, ma che assodate non sono, esatto. Che se esistevano erano un lusso riservato a pochissimi, anche pochissime generazioni fa, e più si va indietro nel tempo più abbiamo un accumularsi di questi problemi e un'infinità di cause che possono portare a una morte brutale ed improvvisa.
Ma anche una vita molto grama, perché pensa solo a un mondo senza frigorifero e senza lavatrice, cioè è un disastro, ragazzi.
Sono completamente d'accordo. Va bene, senti, passiamo a parlare del...
Se mi garantiscono che non becco niente, quindi
profilassi, ecco, con la profilassi,
la profilassi,
okay.
Assicurata. Devo dire che una cappatina nella Roma di Giulio Cesare io me la farei molto volentieri, perché lui poterlo vedere dal vivo sarebbe una delle mie curiosità, ecco.
D'altronde, lo dico io, stai lavorando a un romanzo proprio su Giulio Cesare, vero?
Sì, in realtà è una cosa, una non fiction, quindi non è proprio un romanzo, però sì, quindi insomma, anche lui è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti, quindi mi sto togliendo tante soddisfazioni.
Senti, prendiamo il toro per le corna, andiamo al tempo di Giustiniano. La prima cosa che ti volevo chiedere è una sorta di passaggio tra il tempo di Anastasio e il tempo di Giustino e Giustiniano, ed è una rivolta che ho trovato molto interessante, la rivolta di Vitaliano, che ha implicazioni politico-religiose. Ci vuoi spiegare un pochino cosa è successo in quel volgere di tempo a Bisanzio e perché ha un'influenza sulla storia dei decenni seguenti?
Beh sì, anche perché poi Vitaliano è uno dei protagonisti del romanzo e quindi lo conosco abbastanza bene, diciamo così, che poi è un personaggio veramente interessante, perché fa parte di quei personaggi inaspettati. Nel senso che quando uno pensa all'età, al mondo, diciamo così, dei proto-bizantini e di Costantinopoli di quell'epoca, come dire, c'è questa idea, alle volte anche passata da una cattiva informazione anche a scuola, che i barbari fossero una cosa e i bizantini fossero un'altra, e che i barbari fossero qualcosa di esterno all'impero, mentre la cosa divertentissima di studiare questo periodo storico e quella a Costantinopoli è che ti rendi conto che era una città multietnica come una New York dei nostri tempi, ecco, o come una Londra, ecco. Per cui in realtà c'erano tantissimi barbari, goti nella particolar modo, ma anche alani, alemanni, eccetera, che vivevano a Costantinopoli, ma ci vivevano oramai da due o tre generazioni, erano perfettamente integrati nella società bizantina e quindi insomma erano veramente dei generali dell'esercito, erano dei personaggi influenti a corte. Vitaliano è uno di questi personaggi, è un goto d'origine, che peraltro ha dei rapporti molto stretti con gli Unni, perché lui si porta dietro sempre una guardia personale di Unni, ed è un goto che in qualche modo gioca su questa sua origine gotica per diventare un po' una spina nel fianco nei confronti di Anastasio, perché diciamo, dalla forza che gli è data da poter avere un ruolo, appunto quello di essere il magister della traccia, quindi di avere direttamente delle truppe ai suoi servizi, delle truppe barbare ai suoi servizi che proteggono il confine dell'impero, perché appunto erano stanziate immediatamente dopo il vallo che Anastasio aveva fatto costruire per proteggere la penisola di Costantinopoli. Lui ha questo potere militare e vuole tentare il grande colpo, cioè quello di prendersi l'impero. Sarebbe stato in teoria, anzi no, in pratica, il primo goto a riuscire a arrivare sul trono di Costantinopoli. Si intrecciano anche ovviamente nel suo caso delle ambizioni personali, probabilmente anche delle rivincite, diciamo così, che si voleva togliere per certe discriminazioni di cui comunque lui era era stato oggetto, perché insomma i goti nel periodo tardo antico vengono sempre guardati con un po' di sospetto, forse anche da quello che capiamo dalle fonti, anche proprio personali, nel senso che non è che fosse esattamente bellissimo, e aveva una moglie molto bella che pare che uno dei nipoti dell'imperatore come dire avesse trovato molto affascinante, ecco, diciamo così. E quindi c'erano anche una serie di problemi proprio tecnici personali che poi muovono il risentimento di Vitaliano. Però anche ci sono poi dei problemi religiosi, nel senso che Vitaliano è un goto che però segue il Concilio di Calcedonia, quindi è un cattolico. Anastasio Dicoro invece è un uomo che progressivamente nel corso della sua carriera di imperatore si sposta su posizioni sempre più monofisite, e soprattutto Vitaliano è il nipote dell'allora patriarca di Costantinopoli, Macedonio, che peraltro Anastasio in qualche modo è una sua spina nel fianco, perché deteneva comunque un documento per Anastasio molto compromettente, cioè quello che Anastasio aveva firmato quando era diventato imperatore, in cui si era impegnato comunque a mantenere il credo di Calcedonia mentre se ne stava progressivamente allontanando. Quindi c'è nella rivolta di Vitaliano tutta una serie di motivi personali, di motivi politici, di motivi di rivalsa anche etnica, e certo anche dei motivi religiosi. Tutti si saldano all'interno di quest'uomo che, per carità, sembra per certi versi sicuramente un militare molto esperto, forse anche un politico molto esperto, perché insomma è evidente che lui, anche se era goto, veniva fuori da una famiglia che da due generazioni era all'interno della corte, quindi di sicuro non era una mammoletta. E tutto questo si impasta per portare poi avanti queste due rivolte che poi lui fa contro Anastasio, e che lo portano veramente ad essere ad un passo dall'impadronirsi del trono di Costantinopoli.
Perfetto. Chiarissimo, grazie Galatea. E una cosa, ovviamente Vitaliano a un certo punto riesce a spingere Anastasio ad almeno aprire delle trattative con il papato, per sostanzialmente per ricucire lo scisma cacciano. Che importanza ha la ricucitura dello scisma cacciano per gli eventi successivi? Sostanzialmente il fatto che con la morte di Anastasio e l'elevazione di Giustino abbiamo Roma e Ravenna oramai sullo stesso piano religioso.
Certamente una svolta epocale, e per certi versi anche abbastanza inaspettata, perché indubbiamente anche l'avvicendamento tra Anastasio e Giustino cambia veramente molto le carte in tavola, nel senso che se fosse rimasto sul trono Anastasio sicuramente le trattative sarebbero state molto più difficoltose, mentre insomma Giustino è proprio una strada aperta, nel senso che lui è comunque cattolico, anche di stretta osservanza, perché poi anche particolarmente bigotto, quindi è ovvio che tutto diventa molto più facile. Poi anche un uomo, Giustino, che diciamo così, è un militare abituato a non andare troppo per il sottile, probabilmente di ecoteologia ne capiva anche molto poco, ecco. Quindi tutta una serie di cose che facilitano indubbiamente questo ricongiungimento, che però è un ricongiungimento che ha delle grossissime ricadute sullo scenario, peraltro non soltanto orientale, ma di tutto il bacino del Mediterraneo, perché veramente dà una spinta cioè mette in moto tutta una serie di ricadute anche sul regno dei Goti di Teodorico e anche sullo stesso regno dei Vandali, che poi porteranno ad alcune svolte decisive nell'età di Giustiniano. Quindi indubbiamente è uno di quegli eventi che cambiano il corso della storia, anche se poi naturalmente chi non è uno specialista di questo periodo, come dire, magari non è neanche mai sentito parlare, però certamente esatto, fu un momento di grande diciamo così, ridefinizione degli equilibri. Sicuramente anche la crisi successiva del regno gotico con Teodorico è in parte un riflesso di questo riavvicinamento che c'è tra Bisanzio e Roma, perché certo, finché non c'era stato questo, evidentemente Teodorico era molto più con le mani libere sia in Italia che in Occidente.
Esatto, perché per gli italiani sostanzialmente l'Ariano Teodorico era quasi preferibile a una Bisanzio che era scismatica dal punto di vista clero romano, e invece il riavvicinamento tra Roma e Costantinopoli crea la possibilità di essere o fedeli a Teodorico o magari fedeli all'imperatore.
Mette anche poi lo stesso Teodorico molto in una posizione difficile da mantenere, perché in ogni caso Teodorico lui si considerava da sempre un luogotenente dell'imperatore in Occidente. Lui è re dei Goti, ma comunque fonda la sua possibilità di tenere l'Italia dal fatto che è un demandato da Bisanzio a tenere questa terra. Quindi nel momento in cui gli arriva un ordine, una legge approvata da Giustino che vieta i culti agli ariani, religione di cui lui stesso fa parte, cioè, ma non è soltanto un problema personale, è anche un problema politico, perché a quel punto lui si trova ad essere evidentemente in contraddizione con quello che è stato deciso dall'imperatore.
Delegittimato.
Oltre che proprio messo in una posizione personale antipatica, perché poi sai, Teodorico anche sotto sotto è sempre un crucco, cioè è sempre tedesco di fondazione, nel senso che è goto, ecco, per cui insomma questa idea molto, tra l'altro, molto, è molto più ligio dei romani all'idea della legge, cioè se la legge è quella bisogna rispettarla, quindi se l'imperatore a un certo punto ti dice che gli ariani sono fuori legge, lui lo sente il problema. Altri se ne fregano, cioè altri funzionari dell'impero bizantino in sostanza se ne fregano, perché peraltro neanche Giustiniano a Costantinopoli fa rispettare l'editto di Giustino, perché sa benissimo che metà delle truppe sono di origine gotica, di origine germanica, sono tutti ariani di origine barbara, quindi sì, viene fuori l'editto di Giustino, ma in sostanza se ne strafregano. Mentre Teodorico invece no, è ligio, dice: caspita, io ho una legge, sono il luogotenente dell'imperatore, la devo applicare. Poverino, lo mettono veramente nelle peste.
Sì, e io ho notato che queste sono manovre per delegittimare, per indebolire il regno di Teodorico. C'è una cosa, un piccolo dettaglio che sono andato a scovare, che è probabile che la chiesa di San Vitale a Ravenna, la cui costruzione inizia sul finire del regno di Teodorico, sia stata sovvenzionata di nascosto da Costantinopoli, di nuovo come a significare: noi siamo i protettori dell'ortodossia contro, diciamo, l'ariano Teodorico. Ci sono una serie di mosse durante il regno di Giustino che precedono poi quello che succederà negli anni 30 del VI secolo, in cui invece Costantinopoli arriverà proprio a cercare di riconquistare l'Italia.
La corte di Ravenna peraltro probabilmente era infiltrata da agenti doppiogiochisti, lo stesso finanziatore delle grandi chiese di Ravenna, Giuliano Argentario, questo banchiere di cui sappiamo pochissimo, ma quel poco che sappiamo ci fa sospettare che fosse, se non una spia di Giustiniano, se non altro qualcuno che aveva dei rapporti continui e costanti con Costantinopoli. È di origine siriaca, arriva a Costantinopoli probabilmente ben prima che cominci la fase discendente del regno di Teodorico. Tutte le mosse che fa Giustiniano come, fra virgolette, ministro degli esteri, sono tutte delle mosse che in qualche modo tendono non tanto a ridimensionare il regno di Teodorico in sé, ma proprio a ridisegnare un nuovo equilibrio all'interno del Mediterraneo, indebolendo tutti i regni barbarici, perché lui gioca molto pesantemente anche sul regno dei Vandali.
Sì, con la morte di Trasamund, l'arrivo di Hilderic, che poi è sostanzialmente è un cambio di regime nei Vandali. I Vandali che erano allineati con Ravenna e passano ad essere allineati con Costantinopoli.
E non dimentichiamo che Trasamund era il cognato di Teodorico, quindi insomma, esatto. Teodorico aveva fatto una politica matrimoniale molto intelligente, molto romana da questo punto di vista. Ma non sono solo quelli i problemi, cioè ci sono tutta una serie di altri indizi. Noi abbiamo il dubbio che in fondo sì, Severino Boezio sia stato condannato in qualche modo innocente, però tutto il circolo di cui Severino faceva parte aveva appunto dei contatti con il regno dei Vandali, dove appunto fomentava e finanziava probabilmente anche una serie di sacerdoti cattolici che si opponevano a Trasamundo. E peraltro ci sono anche delle ipotesi minoritarie, per carità, fra gli studiosi, però ci sono, a me come ipotesi romanzesca piaceva molto, che addirittura ci sia stato in qualche modo un'idea di mettersi in contatto con Romolo Augustolo, che in quel periodo è quarantenne ma ancora vivo, per in qualche modo rimanere in contatto e forse anche restaurarlo sul trono. Quindi anche tutto il processo di Boezio in realtà è un processo molto oscuro, in cui probabilmente Boezio viene incastrato e non era colpevole, però forse non era neanche completamente innocente, cioè frequentava una serie di circoli che indubbiamente erano pericolosi o perlomeno avrebbero potuto diventarlo.
Sì, diciamo che spesso si tratta, diciamo, viene considerato Teodorico paranoico, ma io penso che qualcosa ci fosse. E poi non è detto che lui abbia trovato i veri tra virgolette colpevoli, però una parte della nobiltà romana probabilmente qualcosa stava tramando sul finire del suo regno.
Io li direi quasi certamente stava tramando qualcosa, anche perché non dimentichiamo che nell'ultima parte del regno di Teodorico le due fazioni, quella filogotica e diciamo gotica nazionalista, nel senso che si stavano sempre più chiudendo verso questa romanizzazione, inclusione dei romani che invece Teodorico aveva avuto come suo punto forte. Non dimentichiamo che peraltro anche a Malassunta era in una posizione particolarmente difficile, perché lei comunque era molto portata verso la parte orientale e di formazione, di cultura, era forse più vicina ai bizantini, agli orientali, ai greci orientali, che non ai goti stessi, e forse era anche una cosa che lei voleva, perché teniamo presente che per le leggi gotiche lei non poteva ereditare, ma per quelle romane sì, quindi...
A me Amalassunta ricorda tantissimo Galla Placidia, e trovo interessante come già nella seconda generazione degli Amali, diciamo come re d'Italia, abbiamo già una Galla Placidia e abbiamo anche il Valentiniano III sostanzialmente, che è poi suo figlio Talaric, che morirà poco prima di lei. Trovo che il processo di romanizzazione, almeno della dirigenza gotica, mi pare evidente. Anche Teodato, re disastroso dei goti e degli italiani, si atteggiava re filosofo e aveva studiato molto. Quindi c'è come un processo di romanizzazione accelerato, che però viene poi interrotto dalla guerra. Quando arriva la guerra, forse anche i goti riscoprono la goticità in un certo senso, quindi i goti successivi saranno più vicini alla loro origine guerriera.
Ma in fondo, allora, innanzitutto penso che in realtà noi sottovalutiamo sempre il punto di romanizzazione di Teodorico, cioè in realtà noi lo vediamo come un barbaro.
In diversi episodi, lo te lo dico perché non lo puoi sapere perché non l'ho ancora prodotto alla nostra registrazione, ma ho parlato a lungo del fatto che è visto e si sente anche lui un imperatore romano d'Occidente sui generis, e governa da romano in tantissimi versi, quindi assolutamente no, però sono d'accordo che è un'immagine comune.
Sì, cioè in realtà quello che sfugge è che tutte le elite barbariche, non soltanto gotiche, ma addirittura persino unne, erano profondamente romanizzate. Cioè Teodorico è uno che a Costantinopoli è stato console, quindi insomma non è solo un barbaro che ha fatto carriera nell'esercito, è uno che per fare il console vuol dire che devi avere anche una conoscenza legislativa approfondita, anche se è un incarico di un anno, ma insomma in quell'anno devi fare una serie di cose che non sono soltanto di facciata. Quindi è un uomo, e in tutta poi la sua attività anche legislativa nel regno romano barbarico si vede questa cosa, cioè lui è un uomo profondamente romanizzato, quindi non è e ha fatto lui allevare la figlia come una romana, certo. Quindi voglio dire, non è un caso. Poi c'è da dire una cosa abbastanza simile a quello che forse accade anche oggi, nel senso che le seconde generazioni o sono perfettamente integrate come per esempio una malassunta, oppure paradossalmente riscoprono i valori quasi per una sorta di voglia di riscoprire le proprie origini e diventano più realiste del re, cioè diventano ancora più fanatiche, si pensi oggi a certi convertiti all'Islam oppure come ragazzi di seconda e terza generazione che vanno si avvicinano a correnti più fondamentaliste dell'Islam che magari hanno sempre visto praticare a casa. Nel regno dei Goti c'è anche una grande incognita che noi purtroppo anche per carenza di fonti non riusciamo bene a capire, cioè ci sono anche dei romani che aiutano i Goti, cioè che sono filogotici come Cipriano, come altri personaggi della corte di Teodorico, e quindi in realtà l'impressione è che comunque la corte di Teodorico fosse una cosa veramente molto complicata e che purtroppo noi lì abbiamo proprio alle volte delle mancanze di fonti, o meglio ne abbiamo tante, ma sono fonti molto indirizzate, sono appunto Cassiodoro, sono Boezio. Cassiodoro, che diciamo anche lui aveva parecchie cose da nascondere, per cui insomma è una fonte che bisogna a un certo punto sempre ascoltare, ma con le dovute cautele. Boezio, che poveretto per la fine che fa, ovviamente sì. Anche lì, come dire, tira l'acqua al suo mulino, poveretto, ed è comprensibile, per cui molto spesso abbiamo il problema che noi intuiamo qualcosa che non riusciamo esattamente ad afferrare, ma che le cose fossero molto più complicate, probabilmente molto più intrecciate le une alle altre, forse anche questa divisione tra filogoti e filobizantini potrebbe essere molto più sfumata o molto più complicata al suo interno, forse anche da faide familiari, da antipatie personali, da incapacità, per esempio appunto Teodato non è che sia un grande re proprio, per cui alla fine probabilmente qualcosa ci sfugge, sono quei casi in cui bisogna rifarsi al fatto che la maggiore caratteristica per uno storico è la fantasia.
Allora, guarda, abbiamo parlato fino adesso solo in modo diagonale di Giustiniano. Vogliamo presentarlo con tutti gli onori, cercando di fare un profilo di una personalità veramente complessa. Tu l'hai studiato a lungo, che idea ti sei fatto di Giustiniano, la persona e poi l'imperatore?
Beh, Giustiniano è una bella sfida, devo dire che è stata una delle sfide principali del romanzo, perché quando tu te lo scegli come protagonista è evidente che in qualche modo devi non solo renderlo credibile dal punto di vista psicologico, ma anche un po' innamorartene. Ora, innamorarsi di Giustiniano è un'impresa, perché effettivamente dalle fonti ne esce un quadro complesso di un uomo non particolarmente simpatico, molto freddo, molto distante, molto scostante, molto difficile da capire, perché alle volte viene descritto come un uomo che ha dei comportamenti assolutamente imprevedibili. Ecco, alle volte è molto simpatico e molto alla mano, dicono molto più simpatico alla mano della moglie quando è imperatore, però anche che invece la moglie il tratta tutti appunto come una vera regina, quindi si fa anche molto desiderare, mentre lui appunto ha questa cosa che è molto alla mano, vuole avere molto...
È affabile ma freddo,
distaccato. E anche sempre molto controllato, cioè come se avesse sempre paura di aprirsi. Ecco, probabilmente Giustiniano è uno di quei personaggi che sono proprio tagliati per il potere. Lo gestiscono molto bene, sono estremamente intelligenti e preparati nel loro campo specifico, Nei rapporti umani sono molto bloccati perché hanno sempre paura di scoprirsi troppo. E quindi la difficoltà di descrivere un carattere così anche in un romanzo, soprattutto in un romanzo, è indubbiamente una bella sfida. Poi bisogna anche capire da dove veniva fuori, perché molto spesso, ecco, Giustiniano è stato abile a coprire le sue tracce.
Sì.
Nel senso che si è presentato con questa immagine che era studiatissima, io credo che lui avesse una grande capacità, lui e Teodora abbiano avuto una grande capacità di reinventarsi e di nascondere quello che sono stati in gioventù, ma in realtà lui non è un grande aristocratico, non ha alle spalle una grande famiglia aristocratica, uno che viene dal niente. E probabilmente questo lo ha prima motivato e gli ha dato quella spinta che l'ha portato sul trono, ma dall'altra ha fatto, come spesso capita negli uomini che si fanno da soli, c'è sempre questo latente senso di inferiorità nei confronti degli altri, che lo spinge alle volte ad essere antipatico, ad essere freddo, ad essere anche vendicativo. Perché è come se gli mancasse sempre qualcosa, è come se avesse sempre paura di essere preso in giro, di essere fregato, di non essere giudicato abbastanza degno di fare quello che fa. E quindi è pignolo, rompiballe probabilmente, però proprio questi difetti in qualche modo lo rendono, non dico simpatico, però affrontabile.
Beh, ci si può immedesimare in quanto, almeno quelli tra di noi che non sono nati nel potere, penso il 99,9%, posso immedesimarsi in questo concetto. Immaginatevi all'improvviso, un esempio moderno, parlamentari, o anche addirittura nel caso Giustiniano, presidente del Consiglio, tra persone che magari fanno politica da decenni, i cui genitori e nonni facevano politica, e voi siete invece i nuovi arrivati. Questo può portarti ad avere una reazione di alta suscettibilità, sostanzialmente, alla mancanza di rispetto.
Sì, ma infatti, ma è noto che in genere poi i più grandi snob sono quelli che vengono fuori dal niente, perché mentre i grandi aristocratici oramai sono talmente abituati a essere grandi aristocratici che non hanno bisogno di farlo pesare, quelli che invece sono appena arrivati ad essere classe dirigente ci tengono a sottolineare che ce l'hanno fatta. Insomma, è un po' Downton Abbey, ma funziona nella stessa maniera.
Diciamo, specifichiamolo, di dove era Giustiniano? Facciamo un po' la storia, diciamo, di come è nato, a che livello è nato.
Dunque, Giustiniano nasce in un paesino della Macedonia che si chiama, dell'attuale Macedonia, che si chiama Tauresio e che si trova all'incirca oggi a 70 km da Skopje. Ora, con tutto il rispetto per gli amici macedoni, non è che oggi ci sia granché a 70 km da Skopje. Immaginatevi cosa ci poteva essere ai tempi di Giustiniano. Lo zio Giustino, dunque, avevano probabilmente lì dei campi, non si capisce neanche se fossero proprietari o semplicemente dei poveri contadini. Lo zio Giustino a un certo punto, quando ha 18 anni o poco meno, decide che tanto a Tauresio si crepa di fame, per cui prende due amici e una bisaccia in cui mettono quel niente che hanno e partono a piedi verso Costantinopoli. Non sanno manco dov'è Costantinopoli, si affidano alle intuizioni. Sono però tre ragazzoni alti, grandi, potenti, abituati a menare le mani. Quando arrivano in città vengono quindi assoldati immediatamente, anche per via della statura e della presenza, fra le guardie dell'imperatore. Giustino evidentemente è ignorante come una zucca, perché non sa nemmeno leggere e scrivere, però ha una capacità, ovviamente anche un gran carattere, e soprattutto una capacità di capire come si combatte bene. Non è soltanto uno stupido soldato, ma è uno che ha delle capacità anche strategiche, per cui per i successivi 30-40 anni diventa uno dei generali più rispettati sul campo. Però sul campo, cioè, lui fa carriera perché è bravo quando lo metti a gestire una guerra, ma alla corte di Bisanzio viene considerato come un buzzurro che non capisce niente. Quindi,
un parvenu buzzurro, proprio.
Ma neanche un parvenu, cioè non è neanche, cioè proprio semplicemente uno che fa il suo mestiere, è bigotto e sa recitare solo le preghiere, non crea problemi, perché peraltro non è neanche particolarmente ambizioso, quindi non dà ombra a nessuno, fa bene il suo lavoro, è un serio professionista della guerra e soprattutto vive tranquillo nella corte di Bisanzio proprio perché nessuno lo calcola minimamente come un pericolo. Questo è l'ambiente. Poi Giustino giustamente capisce che lui ha dei limiti, vuole a questa ansia che hanno spesso quelli che si sono fatti da soli di dare ai loro discendenti quello che loro non hanno potuto avere, e quindi chiama, non ha avuto figli, ma chiama dal paesello i nipoti. Giustiniano arriva a Costantinopoli che doveva avere 14-15 anni e lì gli dà le migliori scuole, cioè gli dà tutto quello che gli può dare. E Giustiniano caspita alla testa, perché va detto che era un uomo di grande intelligenza, quindi al contrario dei cugini che insomma non brillano particolarmente, lui diventa un po' quello, come nelle famiglie, quello che è destinato a diventare l'avvocato per curare gli interessi della famiglia. Con lo zio ha sempre un rapporto molto ambiguo, perché da un lato Giustino indubbiamente è contento di questo nipote che gli fa fare bella figura, ma dall'altro si rende conto che comunque Giustiniano è qualcosa che lui non capisce, perché è più intelligente e perché comunque lui, anche se non c'è nato, è un cittadino, mentre lui resta sempre un buzzurro venuto su dalla campagna, peraltro con una moglie imbarazzante. Cioè Lupicina è una cosa che adesso credo che sia l'imperatrice più imbarazzante della storia del mondo, cioè una ex schiava di taverna, peraltro neanche particolarmente bella, che aveva fatto la prostituta e che Giustino si era tirato in casa, poi da bravo cattolico si era sentito come dire in colpa per avere una schiava e l'aveva liberata. A quel punto, sempre da bravo cattolico, si era sentito in colpa perché viveva con la schiava senza sposarla e l'aveva sposata. E questa è la famiglia in cui viene fuori, viene adottato Giustiniano.
Questa è una storia veramente interessante e trovo quasi incredibile che una persona come Giustino sia potuta diventare imperatore. Ora, questo era raro anche ai tempi dell'impero, però non era impossibile, e invece nelle monarchie medievali sarà completamente inconcepibile. Quindi rimane questa scalabilità del potere romano, che è un, pur con tutti i limiti e gli ostacoli possibili ed immaginabili, rimane una possibilità.
Secondo me quello che non viene, dunque, noi quando pensiamo all'impero sembra impossibile, ma abbiamo sempre in mente le coordinate dell'impero medievale, per cui il re o l'imperatore fa parte di una famiglia nobile, il potere si trasmette sostanzialmente con dinamiche familiari all'interno di una stessa famiglia. In realtà uno dei motivi per cui l'impero romano è durato così a lungo e l'impero d'Oriente ancora di più è proprio la incredibile mobilità sociale che c'era all'interno. Cioè davvero era possibile ai tempi dei romani e anche ai tempi dei bizantini quello che diceva Napoleone, cioè che ogni soldato aveva dentro al suo zaino il bastone da maresciallo. Cioè era una società per certi versi molto più aperta, soprattutto nella possibilità di entrare a far parte della classe dirigente. È molto più affine, se uno ci pensa, alla società americana, in qualche modo la mentalità è molto simile, e non è neanche un caso in fondo, perché quando i padri fondatori della Costituzione americana pensarono la Costituzione degli Stati Uniti avevano in mente quella di Roma antica, quindi voglio dire probabilmente alcuni link ci sono davvero. Era una società molto dura, molto selettiva, certo, però ecco, quello che a noi colpisce è la grandissima mobilità sociale. Del resto anche la storia di Teodora è un esempio di questo. Io mi chiedo, nel mondo odierno, una donna che abbia fatto la spogliarellista e la pornostar, perché poi quello faceva in sostanza, non sarebbe mai accettata come moglie di un uomo di potere se la cosa fosse risaputa, mentre tutto sommato a Costantinopoli la cosa passa, e ripeto, non è neanche l'unica, perché Lupicina aveva una storia ancora più imbarazzante, Elena, la madre di Costantino, aveva esattamente la stessa storia alle spalle, era anche lei una serva di taverna. Quindi voglio dire, probabilmente anche alcune cose della nostra mentalità moderna sono molto più chiuse di quella antica.
Esatto, anche la moglie di Belisario, Antonina. Senti, hai nominato Teodora, cioè, parliamone un po' di più. Abbiamo parlato del profilo, diciamo, psicologico di Giustiniano, ci vuoi parlare anche ovviamente della protagonista del tuo romanzo, quindi quali sono le caratteristiche della sua personalità e del suo modo di approcciare il potere?
Beh, Teodora è una bella donna, non nel senso che è bella perché è anche bella, ma proprio un bel personaggio da raccontare, una donna estremamente moderna, molto consapevole sia della sua capacità di sedurre, perché l'ha sempre usata senza nessuno scrupolo, ma anche molto consapevole della sua intelligenza e della sua capacità di fare la differenza. Cioè è una donna che cresce nella più incredibile miseria, il padre era il guardiano degli orsi del circo, quindi insomma una famiglia che, cioè in confronto Belen sembra una principessa per dire, viene su diventando famosa appunto per i suoi spogliarelli, quindi dal niente viene su per questo, è anche un'imprenditrice perché poi si arrangia da sola ad organizzarsi gli spettacoli, però appunto ha questa incredibile capacità poi di adattarsi alle circostanze, perché una di quelle, ecco, io non so perché Teodora mi fa l'impressione un po' di Madonna, la rockstar, hanno una parabola anche abbastanza simile, cioè queste ragazze che vengono su apparentemente dal nulla, ma che grazie alla loro incredibile autostima, perché ce l'hanno, ma anche alla loro incredibile intelligenza nel frequentare e nell'imparare da ogni ambiente il meglio. Cioè Teodora è una che quando arriva ad Alessandria d'Egitto senza avere più un soldo, perché l'amante l'ha cacciata e lei è dovuta scappare per evitare di farsi ammazzare probabilmente, arriva ad Alessandria d'Egitto e subito becca il patriarca, cioè si mette sotto la protezione del patriarca, e il patriarca si dice che la istruisce anche di teologia perché non è scema, quindi voglio dire è una donna che riesce anche ad attirare attorno a sé come uomini anche i più intelligenti e i migliori. Quando arriva a Costantinopoli riesce a farsi presentare a Giustiniano, cioè anche lì c'è una certa capacità di grandi pubbliche relazioni che poi le manterrà per tutto il corso della sua vita. Sì. Perché veramente Teodora e Giustiniano funzionano come coppia perché sono complementari, cioè hanno tutte e due quello che manca agli altri.
Esatto, completamente diversi ma complementari.
E forse per questo sono la perfetta coppia di potere, al di là del sesso, al di là dell'amore, al di là di tutto quello che ci poteva essere, perché Teodora ha quello che a Giustiniano manca, cioè la capacità di capire le folle, di capire le persone con un'occhiata, di saperli valutare, di sapere esattamente come usarli all'interno di un meccanismo di potere. Giustiniano no, Giustiniano è un tecnico del suo settore, Giustiniano è un grande conoscitore della macchina dell'impero, della macchina amministrativa, della macchina legale, però lui della folla ha paura, cioè paura. Non riesce a controllarla, come tutte sì. Le cose che non è un uomo che ama disperatamente il controllo, e quindi tutto ciò che sfugge al suo controllo gli fa paura.
Sì, e non è anche una persona di società, la società che poi spesso, cioè quel vivere in società, le feste, i ricevimenti che spesso creano il gruppo di potere, e Teodora riesce a far questo. Ovviamente il suo ruolo non si limita assolutamente a questo, lei è dentro praticamente qualunque decisione della coppia imperiale, però integra Giustiniano in questo anche.
Lei è il suo esperto di comunicazione,
è
lei che in qualche modo riesce anche a fare il team building, cioè riesce a creare appunto il gruppo, e anche è una donna che venendo dal teatro sa esattamente come strutturare anche le cerimonie. Cioè tutto l'apparato di comunicazione che lei mette in piedi poi alla corte di Bisanzio, perché è lei che decide come si faranno le udienze, quanto la gente deve aspettare, cioè sa esattamente quanto devi farli aspettare fuori nell'anticamera perché capiscano che non sei odiosa, però comunque che sei l'imperatrice. Cioè è tutta una sottilissima maniera, una sottilissima strategia di amministrare la comunicazione della coppia di potere, e lei ha anche la capacità molto spesso di rigirarsi Giustiniano, insomma Teodora è quella che un paio di volte gli salva proprio fisicamente il trono.
Sì, la famosa mossa di Teodora.
Esatto.
Che è celeberrima, durante la rivolta di Nica, gli sostanzialmente dà a Giustiniano del coniglio, e questo lo costringe a rimanere a Costantinopoli e a combattere per tenere il trono.
Perché lui lì lo è, cioè lui fa la cosa più razionale in quel momento, cioè si rende conto che in effetti la cosa più razionale sarebbe stata ritirarsi, perché non aveva nessuna possibilità, almeno sulla carta fino a quel momento, veramente di venirne a capo. Ma Teodora capisce che dal punto di vista della comunicazione sarebbe un disastro, e poi soprattutto lo tratta come una regina, cioè lì viene fuori la Teodora secondo me statista più di lui, cioè fa capire, dice no, io mi sono sudata sto trono, sono diventata l'imperatrice, io piuttosto ci muoio ma non lo mollo, perché il mio ruolo di regina è questo. E lì in quel momento lei dimostra a Giustiniano e a tutta la corte che cosa vuol dire essere un'imperatrice, e lo capiscono tutti, perché persino Procopio, che
misogino al 100%, perfino lui riconosce che
persino lui in quel momento le riconosce una grandezza che nessun altro in quel momento ha dimostrato, cioè lei ha veramente capito che cosa vuol dire essere un imperatore.
È interessantissimo. Fra l'altro, come detto, c'è almeno un paio di episodi in cui salva il trono Giustiniano, e il secondo è durante la terribile peste, in cui lui, Giustiniano, si ammala e è sul letto di morte. E
prima c'è anche, dopo c'è anche in realtà la congiura di Giovanni di Cappadocia, che lei scopre e che addirittura con una sorta di trappola riesce a costringerla a dire i suoi piani. Quindi insomma è una donna che sa anche fare benissimo l'agente segreto quando le serve.
Comunque una coppia più improbabile e più formidabile a capo dell'impero romano, ma di qualunque altro impero, a me veramente non viene in mente. Una coppia così formidabile di due personalità diverse e complementari, ed entrambe provenienti dal nulla. Cioè, no. Questa è la cosa particolarissima, perché di solito puoi avere uno che viene dal nulla, che appoggia la sua legittimità al porfirogenito, diciamo, a quello nato nella famiglia. E non parlo solo di Bisanzio, parlo anche di qualunque altro caso assimilabile. Invece qui abbiamo due parvenu con un carattere straordinario, una straordinaria capacità, che si sostengono l'un l'altro.
Sì, c'è da dire che c'è un'altra grande coppia dell'impero, che sono Livia e Augusto, però onestamente risultano molto meno simpatici, un po' perché loro sono comunque grandi aristocratici romani,
sì, esatto.
Un po' perché Livia è respingente come donna, non si riesce a trovarla simpatica, e anche abbastanza Augusto. Mentre tutto sommato la coppia di Teodora e Giustiniano ha sempre questo fondo, forse anche perché è più facile per noi oggettivamente identificarci, proprio perché non vengono dal nulla, mentre gli altri insomma nascono già così, che gli vuoi dire.
Augusto è uno della famiglia dei Giuli, quindi insomma più aristocratico di così non si può.
Sì, era un ramo secondario, poi lui ci ha giocato molto su questa cosa,
in realtà,
era considerato un po' il figlio della serva da Antonio, però voglio dire, sicuramente insomma aveva dietro tutta la famiglia Giulia, l'altra era una Claudia, quindi insomma eravamo ai massimi livelli del senato romano. Qui invece siamo di fronte a due che sono venuti su dal niente, si sono fatti da soli, e forse è questo che li rende appunto anche simpatici per le persone che poi conoscono la loro storia.
Bene, una cosa di cui vorrei parlare, abbiamo solo fatto accenno, è la transizione appunto a Giustino. Cosa accade e che ruolo ha avuto Giustiniano nell'assicurare il regno a Giustino, allo zio?
Beh, accade veramente di tutto, perché in realtà è una storia talmente romanzesca che poi la cosa bella di aver scritto il romanzo è che io ho dovuto inventare niente, perché incredibili di per sé.
Questo è fantastico, comunque, della storia in generale, però ci sono veramente dei periodi in cui veramente tu ti puoi mettere solamente a guardarli e dire: cos'altro dovrei aggiungere io a tutto questo?
Ma delle volte ti sembra anche di esagerare, perché veramente dici, ma cioè, se lo scrivono mi credono che è successo davvero, invece no. Allora, innanzitutto, colpo di scena, Anastasio muore improvvisamente, vabbè, c'aveva più di 80 anni,
per il tempo aveva un'età veramente avanzata.
Però, voglio dire, non c'è stato neanche un momento in cui si è ammalato, è riuscito ad organizzarsi per la successione, cioè è morto improvvisamente, lo trovano morto nei suoi appartamenti. Quindi si scatena una lotta di potere, perché lui non ha figli e non ha nemmeno eredi diretti perché gli unici nipoti ci aveva litigato, quindi non aveva lasciato nessuna indicazione precisa di chi dovesse essere il legittimo successore. A questo punto ovviamente a corte si scatena l'ambizione di tutti e tutti si credono giustificati a poter mettere le mani sul trono, tutti tranne forse Giustino, che invece non ha proprio nessuna ambizione perché non ce l'ha mai avuta, però in compenso il nipote ne ha abbastanza per lui.
Esatto, per entrambi.
Diciamo che ecco, Giustino è un imperatore, come dire, a sua insaputa, nel senso che il nipote decide che deve fare il colpo grosso, ma lui non lo può fare in prima persona perché è proprio giovane, è abbastanza giovane e anche molto sconosciuto, e quindi para avanti lo zio, facendo una manovra incredibile, cioè un doppio triplo gioco carpiato, cioè una cosa che veramente sembra una puntata di Alias, perché riesce a prendere i soldi dall'eunuco Amazio che vuole far passare il suo candidato e usarli invece per corrompere, per far nominare Giustino imperatore. Quindi è veramente una sorta di è bellissima l'elezione di Giustino, perché veramente anche nelle fonti ti scocconi dalle risate a leggerla, perché sembra una cosa a mezzo tra un film di James Bond e una puntata di Fantozzi, cioè sì, perché poi sono tutti...
Io adoro il tuo stile, Galatea, non so se si è capito.
Ma perché in realtà sì, cioè tutti che giocano, tutti che credono di essere più intelligenti e tutti quanti che alla fine vengono fregati, Celere, Amazio, i senatori romani, Anicia Giuliana che per l'ennesima volta sperava di riuscire a mettere il figlio cretino sul trono, e Giustiniano che...
Ultima erede della dinastia Teodosiano-Valentiniana, per capirci.
Una donna che insomma nella sua vita ha aspettato tutta la vita di trovare un uomo abbastanza, scusami, con gli attributi per riuscire a farlo diventare imperatore, e le è andata sempre storta con il marito, con il figlio, cioè proprio povera stella. Da quel punto di vista fa persino tenerezza, perché lei era quella che aveva carattere in famiglia, ma non poteva prendersi il trono purtroppo da sola.
Purtroppo, sì, purtroppo quel limite di essere donna purtroppo le impediva di poter accedere al trono.
E guarda che credo che veramente ad un certo punto Anicia Giuliana sarebbe scesa per strada a menarli, perché veramente, cioè, gliene combinano di tutti i colori.
Sì, sì.
E quindi insomma c'è tutta questa messa in scena, questa pacco paccotto e contropaccotto, cioè veramente una cosa anche abbastanza ridicola, per cui Giustiniano alla fine riesce a fregarli tutti e a far proclamare totalmente in maniera imprevista imperatore lo zio. Spiazza tutti, probabilmente proprio è il momento in cui sono talmente spiazzati, non capiscono un tubo, per cui Giustino riesce ad essere proclamato imperatore. Ed è una cosa, ripeto, esilarante, perché da un lato è una bellissima metafora di come delle volte i piani meglio congeniati nella vita vanno a finire malissimo, e anche se si vuole una bella metafora del potere, cioè che molto spesso quelli che si sentono i più furbi di tutti poi alla fine non stringono niente, e il destino ha un senso dell'umorismo perverso per cui fa salire al trono chi meno te lo aspetti.
Esatto, esatto. E devo dire una cosa, che probabilmente se non ci fosse stato dietro Giustiniano, dietro Giustino sostanzialmente, sarebbe stato molto difficile per Giustino mantenere quella carica. Invece, appunto, la cosa incredibile è che dopo questa elezione rocambolesca lui riesce a mantenere il potere per anni e muore nel suo letto, che se vogliamo è un trionfo.
Ma sì, anche perché da solo non sarebbe durato un mese, cioè già dopo un mese l'eunuco Amazio stava raccogliendo adepti per una nuova congiura, cioè veramente Giustiniano che è un po' il facitore di imperatori. Cioè un po' come cos'era sul trono di spade, giusto? C'era quello che faceva gli imperatori. Ecco, siamo allo stesso livello.
Dito corto, facciamo dito corto o Varys anche.
Esatto,
insomma,
non mi veniva
un incrocio fra dito corto e Varys.
Però veramente il trono di spade sembra un po' Teodora, appunto, senza i draghi, perché non ce li potevo mettere, però voglio dire, siamo nelle stesse situazioni. Cioè, Giustiniano è la vera anima nera di tutto ciò, è l'eminenza grigia, che è strano poi anche questo, perché in genere le eminenze grigie sono più vecchie dei re che mettono su, invece lui è più giovane. E però la cosa divertente è che poi per riuscire a farsi nominare veramente erede al trono gli tocca anche penare, Perché non è così scontato, cioè Giustino fino all'ultimo è arrivato a diventare imperatore in maniera rocambolesca, però prende molto sul serio il suo ruolo e soprattutto questa continua frizione in certi punti con il nipote si sente, cioè Giustino deve aver capito di essere arrivato sul trono solo per intercessione di Giustiniano, ma non lo vuole ammettere, vuole dimostrare comunque che lui è un imperatore a pieno titolo, quindi alle volte noti che anche tra di loro ci sono delle frizioni, anche dei momenti in cui Giustiniano non è così sicuro di farcela, perché fino all'ultimo se la deve sudare. Teodoro è anche uno dei motivi per cui tra l'altro c'è una grossa frizione, perché sì, lui si caponisce a voler tenere prima come amante ufficiale, come concubina, poi addirittura a voler sposare questa donna, e paradossalmente proprio l'imperatrice Lupicina, diventata nel frattempo Eufemia, per opporsi strenuamente a queste nozze, non tanto perché Teodora era un poco di buono, ma perché era eretica.
Sì, ma era eretica, e poi io mi immagino lei pensare, ma non ti puoi scegliere una donna nobile, della nobiltà romana, in modo da elevare il tuo status, devi andare proprio a pescare nello stesso brodo da cui siamo venuti noi.
Beh, ma certo, ma probabilmente anche questo contava, cioè l'ansia di nobilitarsi e vedere che invece lui va a scegliere tutto sommato una donna che non ha nessun quarto di nobiltà, è un po' come dire ti abbiamo fatto studiare tutti questi anni per niente.
Esatto, ma mi posso proprio immaginare, è una scena proprio di quasi qualunque tempo e qualunque luogo.
No, ma io mi sono divertita perché me la sono immaginata nel romanzo, infatti c'è un momento in cui proprio Lupicina chiama il nipote, cerca di dissuaderlo dallo sposare Teodora, e c'è un battibecco che è molto borghese, in cui peraltro Giustiniano a un certo punto prorompe in una parolaccia che sarà l'unica che dice in tutto il romanzo, però voglio dire gliel'han proprio tirata fuori di bocca.
Senti Galatea, cambiamo marcia, diciamo, nel creare un romanzo storico bisogna anche immaginarsi tutto l'ambiente, e io so che tu hai fatto lunghe ricerche a riguardo. Vorrei che anche gli ascoltatori si sentissero a loro agio nella Costantinopoli del VI secolo, perché è molto importante. Quindi vuoi farci una sorta di viaggio attraverso, da guida turistica, della Costantinopoli del VI secolo?
Certo, il Galatea Tour Operator parte da questo momento. Allora, la Costantinopoli del VI secolo è una città bellissima, molto più bella di Roma, perché in realtà nasce con un piano regolatore, esatto, cosa che Roma non aveva mai avuto. Quindi Roma era nata un po' come un fungo, come viene viene, mentre Costantinopoli è pensata per essere, è un po' come Washington, cioè è pensata come una città che deve anche servire ad intimorire chi ci viene, per dimostrare la potenza di chi l'ha costruita. Ed è quindi una città con enormi spazi, progettata anche in maniera molto moderna, molto razionale, e ha però al suo interno alcuni luoghi che io mi sono divertita tantissimo. Io devo dire che mi sono divertita come una pazza a scriverlo, perché io mi ero addirittura fatto una mappa di Costantinopoli in cui con i segnalini su Google Maps spostavo i miei personaggi per capire quanto ci mettevano ad andare da un punto all'altro, per esempio, per essere realistici, però queste sono cose maniache che faccio io, ecco. I punti più belli della città, dove peraltro mi sono divertita tantissimo ad ambientare delle grandi scene, beh, innanzitutto il circo, che era uno dei punti vitali della città, non tanto perché era un posto dove si praticava lo sport, ma perché era il grande centro della politica, cioè le fazioni, sì, dello stadio, i verdi, gli azzurri e poi anche i bianchi e i rossi in seconda battuta, perché esistevano anche se erano oramai confluiti nei più grandi partiti, facevano un servizio d'ordine, facevano un servizio di mutua assistenza, erano qualcosa di molto simile alle organizzazioni di ultras di certe squadre odierne, quindi erano anche manovalanza a basso costo per delle operazioni poco chiare, ed erano, sì, ed erano fondamentali per la proclamazione dell'imperatore, che si faceva comunque all'interno dello stadio, quindi non si poteva pensare di diventare imperatore se in qualche modo non si aveva l'appoggio delle fazioni. E poi sono bellissimi altri luoghi della città, per esempio le terme di Zeusippo, questo grande complesso termale dove gli imperatori nel corso dei secoli portano poi gran parte delle statue e delle migliori realizzazioni forme d'arte che sono state in tutto l'impero e che quindi le usano per adornare queste terme, che erano delle terme pubbliche, perché un altro dei grandi luoghi, diciamo così, di socializzazione erano appunto le terme. Poi abbiamo appunto i grandi fori, quello di Costantino, che era tutto ornato di statue, quindi con grandi fontane, erano i grandi set cinematografici della Costantinopoli, dove si svolgevano non solo le cerimonie pubbliche, ma dove anche ambasciatori, cortei venivano fatti passare, proprio per avere questa idea anche di quanto fosse una città imperiale. Ecco, e poi naturalmente abbiamo tutto il Palazzo Reale, che è un posto favoloso, nel senso che è inibita l'entrata ai normali cittadini. All'interno è una specie di enorme parco con tantissimi padiglioni più o meno antichi, dove prendono sede i vari aristocratici, i vari rappresentanti dell'amministrazione e naturalmente l'imperatore, l'imperatrice, la famiglia reale. E qui c'è un lusso favoloso, perché insomma il bagno dell'imperatrice è qualcosa che sembra una fiaba della Mille e una Notte, e quindi insomma è completamente istoriato, con mosaici, con pietre preziose, insomma è un luogo veramente che lascia a bocca aperta chi ci entra e anche intimorisce chi per la prima volta ci mette a piede. Gli stessi inviati imperiali papali, quando mettono piede a Costantinopoli, mi sono immaginata che comunque restino colpiti, perché Roma oramai era una città, per quanto grandiosa, in ampia decadenza, mentre lì entrano in un impero che è ancora completamente al suo apice, per cui insomma veramente ti rendi conto che lì i soldi corrono per le strade. Altri luoghi importanti poi sono appunto, da un lato, il porto di Teodosio, che è uno dei è la scena di fronte alla quale si svolge una delle battaglie navali, anzi la prima vera e propria battaglia navale che combattono i bizantini per difendersi da Vitelliano, peraltro usando un antesignano del fuoco greco, quindi anche una scena che mi è piaciuta molto scrivere, perché era molto scenografica. E poi,
tra l'altro, scusa Galatea, ti interrompo per dire che il porto di Teodosio è stato scavato di recente e sono state trovate proprio negli ultimi anni qualche dozzina di navi bizantine di vari secoli. È stato il primo caso in cui sono stati ritrovati i dromoni e galee del periodo, sostanzialmente, quindi ed è una scoperta piuttosto recente.
Sì, infatti adesso stanno ancora finendo di musealizzarle, peraltro, e quindi la prossima volta che capiterò a Istanbul vedrò bene di vedermele con calma. E poi insomma c'è anche un'altra scenografia che mi piace molto, che è quella del lungo muro anastasiano, che è questa costruzione che Anastasio fa costruire per chiudere in pratica la penisola dalla parte della Tracia, e che è un po' come la barriera del Trono di Spade, cioè una sorta di confine che dovrebbe appunto separare i cittadini romani da quello che è il nord dei barbari e della Tracia. Anche quello è una di quelle cose che comunque, quando le descrivi, ti danno una certa soddisfazione, perché puoi lasciare spaziare la fantasia.
Sì, e questo vorrei, perché magari non tutti lo sanno, non stiamo parlando delle mura cosiddette teodosiane, che sono le mura della città di Costantinopoli, anche se abbastanza periferiche rispetto al cuore della città, ma stiamo parlando di una linea di mura che è ancora oltre, che protegge proprio le campagne intorno a Costantinopoli, ed è, se non sbaglio, una cinquantina di chilometri,
sì,
vado a memoria.
Sì, è molto più avanti, perché proprio chiude la penisola, perché da lì in poi cominciava le province, cioè cominciava la Tracia, mentre i muri teodosiani proprio chiudevano la città, peraltro con una serie anche di cerchi concentrici, perché non dimentichiamo che le mura teodosiane, che poi in realtà sono state fatte probabilmente da Arcadio, sono comunque una delle difese meglio riuscite nella storia dell'umanità, perché in sostanza fino al 1452 restano comunque un baluardo quasi insuperabile e vengono superate soltanto con l'arrivo delle armi da fuoco. Quindi insomma sono state un'opera di ingegneria romana decisamente incredibile.
Colossale.
Il muro anastasiano invece ne restano poche tracce, perché non è rimasto granché, però appunto era questo tentativo di difesa nei confronti delle grandi pianure del nord piene di barbari.
Sì. E poi c'era questo grande viale a Costantinopoli, no? Che collegava tutti i fori principali e giungeva fino all'area all'Agusteion, no? Dove c'erano le terme di Zeusippo. Poi un giorno verrà costruita l'Agia Sofia da Giustiniano dopo la rivolta di Nica, e anche questo è un viale strepitoso, grandissimo, larghissimo, monumentale.
Sì, la Mese, che appunto serviva un po' come, è un po' il concetto del viale dei fori imperiali di Mussolini, cioè una grande strada che in qualche modo serve anche a dare appunto un peso politico, perché chi passa per quella strada ha una sorta di percorso obbligato per arrivare fino alla porta del palazzo imperiale, e quindi piano piano vede tutta la grandezza di questa città e ne capisce anche l'enorme ricchezza, perché non dimentichiamo che era una delle città più ricche, oltre che una di quelle più popolose del mondo antico. Quindi indubbiamente è una città che è costruita per impressionare, e ci riesce.
Sì, e ci riuscirà incredibilmente anche molto nella sua versione molto diminuita dopo la conquista di due terzi dell'impero da parte degli arabi. Anche dopo centinaia di anni di decadenza rimarrà comunque una città che lascia senza fiato i visitatori dell'Europa, i visitatori del Medio Oriente. Costantinopoli ha sempre questo potere di impressionare il visitatore che la vede per la prima volta.
E sono le grandi capitali del mondo, come Roma, come Gerusalemme, come altre città, cioè quando hai avuto questa alle spalle questa tradizione imperiale, resti imperiale sempre, un po' come Venezia, insomma, puoi essere decaduta quanto vuoi, ma è sempre Venezia. Parlo perché sono veneziana, quindi...
Va bene, adesso che siamo più a nostro agio, diciamo a Costantinopoli, andiamo avanti negli anni, arriviamo fino alla fine del regno di Giustiniano, e volevo chiedere questa cosa: per alcuni Giustiniano è un eroe tragico, perché lui cercò in tutti i modi di restaurare l'impero romano, quasi riuscendoci, però per altri è la causa della seconda caduta dell'impero romano, quella che avverrà di lì a pochi decenni con l'invasione degli arabi. Tu che idea ti sei fatto sul suo regno, se dovessimo fare un bilancio finale di quasi un cinquantennio al potere?
Beh, innanzitutto, come molto spesso capita per gli esseri umani, credo che non sia stato né l'uno né l'altro, cioè indubbiamente ha avuto anche la iella di vivere in un periodo incredibilmente complesso, e al contrario di quelli anche degli storici che lavorano sempre con il senno di poi, quindi sapendo che cosa succederà dopo, lui non lo sapeva, quindi molto spesso tirava a indovinare.
Esatto.
Ecco, sicuramente una grande personalità, poi aveva una visione molto ampia, sicuramente molto più ampia di tutti gli imperatori successivi e anche parecchio di quelli precedenti, nel senso che lui ragionava ancora su uno scenario mediterraneo che arrivava fino alla Spagna. Sarà l'ultimo a farlo, probabilmente perché appunto aveva studiato attentamente lui come la storia precedente dell'impero, e quindi per lui ancora è l'ultimo dei romani, secondo me l'ultimo imperatore romano vero e proprio. Dopo tutti i suoi successori si chiuderanno un po' nella visione semplicemente orientale. Commise anche molte stupidaggini e molte cose arrischiate, sicuramente.
D'altronde in 50 anni al potere è difficile.
Certo, è difficile non farcela. C'è da dire anche che si può dividere il suo regno in due parti, cioè quelle con Teodora e quelle senza. Perché è vero che fino a che fu insieme con Teodora, anche Giustiniano, anche nelle decisioni che non furono direttamente ispirate da Teodora, sicuramente questa donna gli dava una marcia in più. Lui era molto più, forse era anche molto più giovane, però era anche molto più determinato. Mentre quando poi la moglie viene a mancare, lui le sopravvive, però resta un po' un uomo appannato, dimezzato, cioè che tende più, forse fa appunto quello, segue quello che era il suo carattere fin dall'inizio, cioè che era molto più prudente e molto meno arrischioso, ecco, rischioso nelle decisioni. Quindi insomma c'è anche una cesura netta che viene riconosciuta dagli storici in questo. Poi appunto un regno lunghissimo, quindi come ovvio anche invecchiava come tutti gli esseri umani.
Sì,
Ecco, molto banalmente, sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo se fosse invecchiato con Teodora. Poi c'è da dire che insomma ebbe anche una serie di problemi tecnici non dovuti in parte a nulla, cioè la peste di Giustiniano, alcune i terremoti, cioè tutta una serie di anche proprio di avvenimenti imponderabili che coprirono il suo regno. Certo, la sua gestione delle finanze fu molto allegra, ecco, al contrario di quella di Anastasio, sì, che invece era stata esemplare, perché se sì, poi Giustiniano riesce a fare tutte le guerre che fa è perché Anastasio gli aveva messo in ordine i conti.
Sì, gli ha lasciato un bel forziere bello pieno. Sì, sì, sono completamente d'accordo. Ha avuto anche la sfortuna di avere come, diciamo, come rivale persiano uno dei più grandi re dell'Iran, Khosrow, e quindi ha avuto anche un rivale di rango, direi. Senti, un'ultima cosa, io ho una piccola curiosità. Secondo me i tre grandi imperatori romani del tardo impero sono Diocleziano, Costantino e Giustiniano. Volevo chiederti come vedi questi tre, cosa hanno in comune e in che cosa sono diversi?
Oh, dunque, ok, è materia per una tesi di laurea, d'accordo.
Ovviamente tutto questo in un minuto,
certo,
e mezzo.
Certo, allora, partiamo da un dato molto personale. Dunque, io ho un'antipatia feroce per Costantino, scusatemi, è proprio una cosa mia, non riesco a farmelo simpatico.
Diciamo, è abbastanza comune.
Ecco, non riesco proprio a... cioè, è uno di quei personaggi della storia in cui non riesco esattamente ad entrare nella psicologia. Cioè, quando io mi affeziono a dei personaggi storici è perché in qualche modo, anche se sono delle carogne patentate, riesco a capire esattamente come ragionavano e farmeli diventare in qualche modo, provare una certa empatia. Per Costantino non ci riesco, quindi questo è un mio limite. Fu indubbiamente grandissimo, fu molto furbo, grande esperto di propaganda, ammirevole, non riesco appunto ad avere una visione diversa da questa. E Giustiniano, vabbè, sono di parte perché l'ho studiato tantissimo e quindi alla fine è un po' come il microbiologo che si affeziona al batterio che sta studiando, per quanto sia un batterio, cioè è tuo, quindi in qualche modo non sei obiettiva quando ne parli. Non mi è molto simpatico, ne riconosco la grandezza e, come dico, ho cercato di capirne la psicologia. Diocleziano devo dire che a me sta simpatico invece, perché era un uomo molto duro, spietatissimo, un vero figlio di buona donna, scusatemi il termine, ma veramente non me ne viene in mente un altro, però indubbiamente era un uomo molto determinato e anche che aveva una... cioè lui considerava proprio la sua missione salvare l'impero. Lo vedi da tutte, sì, le sue decisioni, e poi anche un uomo che in qualche modo forse è l'unico che si dimostra non del tutto schiavo del potere, cioè che a un certo punto anche se ne va in pensione, quindi è una cosa abbastanza strana. Certo, era un personaggio con cui era difficile andare d'accordo, ma quando si arriva a quei livelli è difficile anche, come diceva giustamente Pertini, che ha un carattere, un brutto carattere, e in genere i capi di Stato per arrivare dove arrivano non sono delle mammolette.
è vero, sono d'accordo. Io trovo che Diocleziano e Giustiniano si assomiglino abbastanza come tipologia di persone. Diocleziano, dalla sua, ha che lui c'è riuscito a salvare l'impero almeno per un po' di tempo, invece Giustiniano no, però le condizioni erano abbastanza diverse.
Però insomma Giustiniano l'impero lo perde, non lo perde lui, lo perdono i suoi successori. Poi devo dire, no, forse la differenza è proprio una differenza anche culturale, cioè Giustiniano aveva dietro un background intellettuale ben diverso rispetto a Diocleziano. L'altro era più da nodo gordiano, cioè quello che non riesco, spacco.
Esatto. Va bene, Galatea, guarda, è stata una chiacchierata interessantissima. Io invito chiunque a leggere il tuo romanzo, ricordiamo Teodora, la figlia del circo, disponibile in tutte le librerie, penso, ancora ad oggi, vero?
Sì, anche sugli store online e anche in ebook, come volete, è disponibile ovunque, della Sonzogno.
E poi Galatea anche mantiene il blog e anche una bellissima pagina Facebook e Instagram. Vuoi dare magari gli indirizzi, perché così ti...
Il mio blog è galateavaglio.com, anche il vecchio indirizzo che è il nuovo mondo di Galatea, ma insomma con galateavaglio.com adesso lo trovate. La pagina Facebook è Galatea Vaglio Pillole di Storia e l'account di Instagram invece è Galatea Vaglio.
Perfetto, quindi i nostri ascoltatori hanno un mondo dove andarti a trovare. Ti ringrazio tantissimo, Galatea, ci hai fatto veramente entrare in un mondo vicino eppure lontano, come è Costantinopoli, in parte romana, in parte orientale, una continuazione dell'impero, ma comunque diversa, e in questi personaggi grandiosi, di una storia incredibile come Giustiniano e Teodora e poi anche la loro corte. Grazie mille, ci diamo appuntamento per un'altra volta, sicuramente.
Assolutamente, quando volete, io mi sono divertita talmente tanto che quando vuoi chiami, arrivo.
Perfetto, grazie mille Galatea, ciao.
Ciao, 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 grazie a tutti.
Spero vi sia piaciuta questa chiacchierata con Galatea. Credo sia utile ogni tanto di avere degli ospiti che ci possono far vedere ogni epoca o i personaggi principali dal loro punto di vista. Nel prossimo episodio facciamo ripartire la narrazione principale. I persiani passeranno all'attacco dell'impero dei romani, che si troverà a dover difendere con i denti la sua principale fortezza a difesa della Siria. L'esercito della Mesopotamia dovrà affrontare, demoralizzato ed in inferiorità numerica, l'esercito del re dei re di Iran Shar. I romani avranno però dalla loro un fattore imprevisto, uno dei più grandi generali di ogni epoca, anche lui con ogni probabilità immortalato nel mosaico a San Vitale, a Ravenna. Parlo ovviamente di Flavio Belisario. Grazie mille dell'ascolto. Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi, c'è anche una sezione con questo fine. Oppure potete andare su patreon.com/italiastoria. Alla prossima puntata!